è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore.
È Pasqua e questa è Start del Sole 24 Ore e io sono Stefano Salis. Auguri dunque di buona Pasqua e buoni festeggiamenti, ma anche se nel domenicale di oggi ospitiamo articoli sul significato della Pasqua del cardinale Gianfranco Ravasi e di Giacomo Cardinali, io oggi vi voglio portare in viaggio nella natura con due personaggi straordinari e un racconto meraviglioso. Il primo personaggio di cui voglio parlare ce lo racconta Antonio Perazzi nella sua rubrica Verdissimo ed è Pietro Porcinai. Porcinai, scrive Antonio Perazzi, fu l'uomo giusto nel posto giusto. Era nato a Fiesole nel 1910 in una abitazione annessa al giardino dove lavorava il padre Martino. Ma non è solo il fastoso giardino della principessa ungherese a fornire a Porcinai l'imprinting necessario a diventare un grande progettista. Fu probabilmente anche l'epoca in cui a Firenze si respirava un'atmosfera colta che, anche grazie agli stranieri che vi risiedevano, stava riportando alla luce una certa idea di rivisitazione del giardino all'italiana, tra modernità e tradizione. Porcinai venne influenzato dai più grandi paesaggisti inglesi del suo tempo, anche se la figura che lo ispirò di più fu probabilmente Cecil Pinsent, un acclamato progettista di giardini inglese che si trasferì a Firenze nel 1907, dove fece parte della cerchia del famoso Bernard Berenson. Tra le cose che ammiro di più, scrive Perazzi, in questo maestro è sempre stata la sua professionalità e determinazione. Oggi possiamo dare per scontato che sia un paesaggista, ma ai tempi di Porcinai questa era una professione quasi sconosciuta e lui fece di tutto per diventarne portavoce. Come dice Luigi Latini, un suo grande studioso, il principio di questo grande paesaggista era considerare giardino e paesaggio come termini inseparabili. Porcinai era bravissimo con le piante. In ogni progetto emerge la forma di un ambiente nel quale le piante, il suolo e la morfologia appaiono come un'entità unica. L'uso delle piante nasce dall'idea guida della fitosociologia, cioè lo studio delle relazioni fra le comunità vegetali. E Porcinai, con largo anticipo sui tempi, sa che le piante non si combinano a caso, ma formando associazioni di specie in equilibrio fra loro e con l'ambiente. Nei suoi progetti, le consociazioni vegetali funzionano come un equilibrio capace di dare forma a un ordine naturale in armonia con il territorio. E continua Antonio Perazzi, citando Sara Tamanini, che ha studiato in particolare questo aspetto dell'opera di Porcinai e che scrive che nei suoi lavori le ragioni del giardino e quelle della natura trovano sempre un legame. Le piante esotiche, per esempio, si mescolano a quelle indigene, talvolta caratterizzate da marcate differenze di forma, più spesso affini per tassonomia a quelle locali e con lievi differenze morfologiche. In ogni caso, sempre accomunate le piante esotiche e le piante indigene da comportamenti ed esigenze ecologiche in armonia con quelle del sito. Ecco, Porcinai possedeva un talento per disegnare la struttura dello spazio e, per esempio, Perazzi fa gli esempi della variazione sulla circonferenza per Villa Il Roseto, il cedro piangente a lato della tomba Brion, capolavoro di Carlo Scarpa. Dea i filari di pioppi cipressini della monumentale sedia della Mondadori di Segrate alle linee essenziali di Villa La Parita, dove si percepisce un compromesso riuscito tra la vita mondana e il paesaggio ascetico circostante. Come progettista, scrive Antonio Perazzi alla fine, sono rapito dai dettagli architettonici di Porcinai, che sono ancora moderni e innovativi. Penso alla pavimentazione a onde per Piazza Sant'Angelo a Zoagli o al delicato gioco di incastri per Villa Theobald a Colonia. Ritengo che in Italia, come all'estero, siano esistiti pochi altri paesaggisti che abbiano saputo dare forma all'acqua come lui. E basti pensare alla piscina metafisica di Villa Collazzi, dove senza compromessi viene riprodotto il celebre quadro di De Chirico, Piazza d'Italia, o all'iconica piscina organica di Portofino, che porta l'orizzonte del mare dentro il giardino, fondendolo con il paesaggio. Il secondo personaggio del quale vi voglio parlare è uno scrittore, etnografo e molto altro, gigantesco dell'Italia del Novecento, che è stato Fosco Maraini, del quale viene ripubblicato dall'editore Henry Bale un articolo pubblicato per Storia Illustrata dal titolo «Il tuo cuore è un albero di ciliegio», un'edizione per bibliofili in cui il racconto si fonde con delle immagini applicate a mano di paraventi giapponesi. Ed è un racconto meraviglioso che vi voglio leggere quasi per intero, perché restituisce sia la grandezza di scrittore di Fosco Maraini sia la sua particolare sensibilità per il paesaggio. Ricorderò sempre un viaggio in automobile, scrive Fosco Maraini, tra Kyoto e Tokyo, che feci parecchi anni or sono con alcuni amici. Le strade giapponesi, oggi buone, allora erano pessime ed impiegammo 3 giorni a compiere il percorso. 3 giorni meravigliosi di primavera. Nei campi fiorivano le rape, aiuole d'un giallo primordiale, una di quelle bellezze della campagna di cui nessuno parla mai. E dappertutto, dappertutto, i ciliegi si stavano rivestendo di bianco, come dopo un'improvvisa nevicata notturna. Case coloniche e ciliegi, montagne e ciliegi, cascate e ciliegi, il Fuji e i ciliegi, tempietti buddisti e ciliegi. Per qualche chilometro fummo vicini al mare. Sulla costa la primavera era appena passata, dai ciliegi cadevano gli ultimi petali. Il miracolo vero degli alberi in fiore dura pochissimi giorni, si potrebbe dire forse poche ore, e noi correvamo sul filo di questo fronte profumato che avanzava dal mare verso il nord, dal piano verso le alture. A tutte le ore incontravamo della gente d'ogni età e d'ogni condizione che si recava in festoso pellegrinaggio ad ammirare i ciliegi o che si riposava vicino agli alberi mangiando e bevendo, cantando e danzando. Quante cose potevano significare i fiori di ciliegi? Per alcuni i ciliegi potevano essere un messaggio amoroso. Ogni petalo di questo ramo fiorito, una parola non detta, annotava sopra un ventaglio, or sono 1200 anni, il famoso poeta Hirotsugu. Ma per i più, la bellezza dei ciliegi in fiore era pura gioia, un abbandono alla fragranza della vita in uno dei suoi simboli più splendidi e delicati. Una volta, il poeta Busson, XVIII secolo, andò a visitare un amico, ma questi dormiva ancora tardi nella mattinata. Guardò i sandali dell'amico e capì che questi doveva avere trascorso la notte ammirando i ciliegi sotto la luna. Scrisse allora: «Dorme, dorme, i sandali di paglia con tracce di petali fanno la spia». In questo caso, il godimento dello spettacolo degli alberi in fiore è pura gioia e abbandono, quasi un trasporto amoroso. Ma per altri, invece, esso è comunione mistica col segreto delle cose. La bellezza del fiore del ciliegio non è costituita soltanto dal purissimo candore, dal delicato disegno dei petali, dal profumo tenue e virginale, ma dall'effimera apparizione, dallo splendore di un minuto. Immagine, quindi, della condizione umana. Immagine profondamente buddista dell'impermanenza. Del resto, un simile culto dei giapponesi per il re dei fiori è soltanto uno dei molteplici aspetti che prende il loro profondo amore per la natura. Il senso della natura e quella specialissima sensibilità per le vicende delle stagioni come il respiro dell'anno, quasi un ritmo cosmico maestoso ed incomparabile, non è soltanto manifestato nella letteratura, ma pervade ogni prodotto del genio artistico giapponese. Osservatori attentissimi, rigorosi, di ogni fenomeno atmosferico, di ogni forma di vita, di ogni aspetto del mondo, dalle sagome gigantesche dei monti alle ignorate eleganze degli insetti, gli artisti giapponesi hanno affinato per secoli la loro sensibilità e i loro mezzi espressivi in queste direzioni. Si può ben dire che mentre in Occidente il tema principe è la figura umana e la natura fa da sfondo, in Estremo Oriente avviene il contrario. Il gran tema è la natura e l'uomo serve unicamente ad istituire un rapporto, ad esprimere il suo dolce naufragio nel gran tutto. Oggi molti aspetti della vita stanno mutando. Se i riferimenti sono divenuti meno precisi e formali, non per questo però hanno cessato di agire sulla vita spirituale dei giapponesi moderni. Basta seguire nei suoi particolari la vita di una delle grandi metropoli, Tokyo, Osaka, Kyoto, per accorgersi come il culto delle stagioni sia sempre vivo. I teatri, le mostre d'arte o d'industria dei grandi magazzini, la pubblicità più sfrenatamente d'avanguardia mostrano sempre richiami stagionali. Ed è bene che sia così. Il fascino del Giappone sta proprio in questa sua capacità di adattarsi al nuovo senza vendere la propria anima antica. Ho ricevuto l'impressione, dice il famoso architetto Walter Gropius, che la mentalità occidentale, nel suo ansioso desiderio di afferrare nuovi orizzonti nel mondo fisico, potrebbe prendere lezioni di intensità spirituale dalla mentalità d'Oriente sul come ricercare nuovi orizzonti nel mondo interiore. Ed è il mio augurio per voi. Buona Pasqua da Stefano Salis.